L'accensione della terza candela ci indica progredire un po' nel nostro cammino. Avete visualizzato qui nella vostra comunità proprio con questa scala che sale un po' in alto, quasi a raccogliere quell'invito che nella liturgia dell'avvento ha caratterizzato un po' l'inizio, la prima domenica, dove la parola di Dio, descrivendoci delle situazioni che potevano anche incutere timore, paura, la parola di Dio ci aveva esortato ad alzare lo sguardo. Quando vedrete accadere queste cose, voi alzate lo sguardo. E mi par bello che la scala sia proprio questo invito a tenere alto lo sguardo, guardare lontano, non per guardare dall'alto in basso, ma per avere la capacità e la possibilità di guardare oltre le nostre povere misure, per scorgere, seppur ancora in lontananza, quanto il Signore sta facendo, sta realizzando, per il quale chiede anche il nostro piccolo. La seconda domenica, 8 giorni fa, abbiamo ascoltato la voce di Giovanni, come uno che grida nel deserto, esortava a preparare la strada al Signore. Si trattava di colmare delle mancanze, di abbassare le piante di superbia e di avere la fiducia che a venirci incontro non sarebbe stato un despota, uno che si faceva rispettare per il suo potere, ma invece per la sua umiltà. E questa terza domenica ci propone ancora la voce di Giovanni, il quale risponde. Sembra non prendere più lui l'iniziativa, ma raccogliere invece delle proposte, delle provocazioni, degli interrogativi. La gente che chiedeva: ma allora per prepararci cosa dobbiamo fare? Immaginando di dover fare chissà quali azioni eroiche. Giovanni allora riporta l'invito a guardare in lontananza ma valorizzando il presente. Presente è per ciascuno la sua situazione di vita. Allora la gente dice: chi ha di più si renda conto che qualcuno per il suo più ha meno. E allora chi ha due tuniche ne dia una di più. Chi ha da mangiare si renda conto che qualcuno non ha da mangiare. Poi l'Evangelista ci presenta due categorie, due gruppi di persone. Coloro che erano gli esattori delle tasse, anche loro domandano: ma noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stravolgere la nostra vita? Giovanni risponde: non si tratta di stravolgere la vita, ma di ripensare come vivere quella vita. Quel vostro mestiere che a voi porta certamente dei grossi vantaggi, ma per la gente diventa invece un enorme peso da sopportare. Discutevano infatti le tasse a nome dei romani, e proprio per questa loro posizione erano nella possibilità di rincarare la borsa, consegnando ai romani quello che era richiesto e serbando per loro invece quello che avevano aggiunto come ulteriore tassazione. Questi, Giovanni dice, voi chiedete soltanto il dovuto, non fate la cresta, non arricchitevi sulle spalle dei poveri. Vanno anche i soldati, i militari. Avrebbe potuto Giovanni dire: il vostro è un brutto mestiere, e che vi porta ad usare la violenza. Giovanni invece dice: voi continuate a fare i soldati, ma non approfittate della vostra posizione, non estorcete, perché avete in mano un'arma, perché avete un po' un potere da parte vostra. Accontentatevi di quello che è la vostra paga, senza voler aggiungere qualcosa di più utilizzando la vostra posizione. Ma poi c'è la seconda parte del Vangelo che dice l'interrogativo che attraversa la mente e il cuore di tanta gente. Si domandavano se non fosse lui, proprio per il tipo anche di predicazione, se non fosse lui il Messia, quello che stavano attendendo. Giovanni recupera tutta la sua umiltà dicendo: non sono io. Esattamente, io sono semplicemente una voce che prepara. Io non sono degno neanche di sciogliere i legacci del sangue. Era il gesto a cui era chiamato soprattutto l'amico dello sposo, che era un gesto significativo, simbolico. Ecco, Giovanni dice: io non mi reputo neanche all'altezza di essere considerato un amico dello sposo, un privilegiato, no. Io semplicemente sono qui a annunciarvi la possibilità di un incontro che può cambiare la vita. C'è un costante e pressante invito alla gioia della vita. È vero, non siamo ancora a Natale, non c'è ancora la pienezza della gioia. Ma come anche umanamente avviene, quando ci attendiamo a un incontro bello, una circostanza, una ricorrenza, ancor prima che quella ricorrenza sia vissuta, noi ne pregustiamo la gioia. La anticipiamo con il nostro atteggiamento, magari con il nostro buon umore, con la nostra maggiore disponibilità. Anche la liturgia ci chiede questo. Gioisci, fidelissimi. Ve lo ripeto, rallegratevi. Non perché non ci siano motivi per essere dispiaciuti, per essere rattristati. Ci sono continuamente notizie anche nella nostra quotidianità che non sono un invito a gioire, ma ad essere preoccupati. Allora, dove è la gioia? Dove è il fondamento della gioia? Nel constatare che dentro questa vita, dentro i problemi che stiamo vivendo, dentro la situazione problematica, complessa nella quale stiamo camminando, non c'è l'umanità abbandonata, ma c'è una umanità che è accompagnata dalla presenza del Signore. Questo è il motivo della gioia. Non perché i problemi sono risolti, perché possiamo affrontare i problemi sulla forza di qualcuno che per noi, per la nostra salvezza, per la nostra felicità, ha deciso di dare tutto se stesso. Lo scopriremo ancora nella piccolezza dell'umiltà di un bimbo che nasce. Giovanni oggi ci lo annuncia come una bella notizia. Termina infatti l'Evangelista dicendo che Giovanni evangelizzava il popolo, non semplicemente proclamava delle parole, ma dava motivi di speranza e di gioia al popolo. Raccogliamo anche noi questi motivi, guardiamo anche noi verso il Natale, ma pregustando la gioia, non di una festa esterna, ma di un incontro che davvero può trasformare un po' la nostra vita e attraverso di noi può trasformare la vita di chi ci ama.